Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In storia della pirateria. David Cordingly propone un saggio storico divulgativo dedicato soprattutto all'età moderna della pirateria atlantica e caraibica. Il periodo da cui provengono molte delle immagini, oggi associate alla figura del pirata. L'obiettivo non è offrire una cronaca continua e universale del fenomeno, né una storia completa delle sue cause politiche ed economiche. Il libro ricostruisce piuttosto, per temi e casi significativi, il modo concreto in cui operarono questi fuorilegge del mare. Cordingly, studioso di storia marittima e già legato al National Maritime Museum di Greenwich, mette a confronto l'immaginario creato da romanzi, illustrazioni e cinema, con fonti quali processi, giornali, testimonianze e documenti navali. Ne risulta un'opera ricca di aneddoti, ma orientata alla verifica storica navi, armi, abiti, disciplina di bordo. Catture e punizioni acquistano contorni più precisi. Il volume mira quindi a rendere intelligibile la pirateria senza trasformarla né in un'avventura innocua né in una leggenda monolitica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla bandiera nera alla realtà, la correzione dell'immaginario piratesco. Uno dei meriti centrali del libro consiste nel separare la figura storica del pirata dalla sua lunga elaborazione letteraria e cinematografica. L'icona moderna condensa in un'unica immagine elementi diversi: la bandiera nera, il tesoro nascosto, l'abbigliamento eccentricamente teatrale, la libertà assoluta dalla legge. Cordingly usa questa distanza come punto di partenza critico. Non nega che alcuni simboli e comportamenti abbiano basi documentarie, ma mostra che la loro diffusione e il loro significato non possono essere dedotti dalle convenzioni narrative successive. La domanda decisiva diventa dunque non se una scena sia piratesca, nel senso popolare del termine, ma quali fonti attestino una pratica, in quali luoghi e in quale fase storica. Questo procedimento modifica anche il giudizio morale sul fenomeno. I pirati potevano presentarsi come ribelli alla gerarchia, ma vivevano di razzie, minacce, sequestri e violenza. Non sono semplicemente eroi antisistema. Al tempo stesso, ridurli a criminali indistinti impedirebbe di capire le regole interne, le opportunità del mondo marittimo e le tensioni tra equipaggi, mercanti e autorità. Il libro privilegia, quindi, la complessità verificabile rispetto al fascino della leggenda. È un approccio utile perché insegna a riconoscere come si formano i miti storici. Non nascono dal nulla, ma selezionano, amplificano e rendono universali episodi che in origine erano variabili e spesso eccezionali. Secondo, fonti giudiziarie e testimonianze navali. Come si ricostruisce una storia frammentaria? Storia della pirateria si distingue per l'attenzione alle tracce documentarie con cui è possibile ricostruire vite spesso raccontate da fonti ostili o interessate. Cordingly ricorre alla tradizione della General History of the Pirates attribuita al capitano Charles Johnson, ma la colloca accanto a materiale di natura diversa, trascrizioni di processi, diari di bordo, giornali, resoconti contemporanei e testimonianze legate alle esecuzioni. Questa pluralità è essenziale, poiché nessuna fonte da sola offre un ritratto neutrale. Un resoconto giudiziario tende a definire il pirata come imputato. Un giornale può privilegiare lo scandalo. Una memoria marinara può deformare i fatti attraverso il ricordo o l'interesse personale. Il valore del metodo non sta nell'eliminare ogni incertezza, impresa impossibile, ma nel confrontare le versioni disponibili e nel distinguere il dato plausibile dall'aggiunta leggendaria. Per il lettore, ciò rende visibile il lavoro concreto della storiografia, le storie di capitani celebri non sono accettate come racconti chiusi, bensì sottoposte a verifica attraverso documenti prodotti in circostanze specifiche. Anche i processi, particolarmente importanti nel volume, illuminano il passaggio dalla pirateria come minaccia marittima alla pirateria come crimine che gli stati cercano di classificare, perseguire e punire. L'impostazione documentaria limita inevitabilmente la continuità narrativa, ma è proprio questa cautela a dare solidità al saggio. Terzo, navi. Equipaggiamento e linguaggio nautico come condizioni materiali della razzia. Il libro dedica spazio alla dimensione materiale della pirateria, la forma delle imbarcazioni, l'equipaggiamento, l'abbigliamento e le tecniche necessarie per muoversi e combattere in mare. Questa scelta evita di trattare le navi pirata come semplici scenografie. Velocità, manovrabilità, capacità di trasportare uomini e armi, nonché conoscenza delle rotte, determinavano infatti quali prede fosse possibile inseguire e quali rischi un equipaggio potesse affrontare. La pirateria era un'attività dipendente da competenze nautiche, approvvigionamenti e condizioni ambientali, non solo dall'audacia dei comandanti. L'attenzione agli oggetti e al lessico marittimo ha inoltre un effetto interpretativo. Descrivere una nave o l'armamento non serve soltanto a soddisfare una curiosità visiva. Permette di capire la differenza tra una cattura ottenuta con l'intimidazione e uno scontro costoso, incerto e potenzialmente distruttivo. In molti casi, la reputazione di ferocia poteva avere una funzione pratica, inducendo una nave mercantile alla resa e riducendo il bisogno di combattere. Analogamente, gli abiti attribuiti ai bucanieri vanno letti alla luce della vita di bordo e delle disponibilità reali, anziché come un'uniforme fissa. Per chi è nuovo all'argomento, questa parte funziona anche come introduzione al linguaggio nautico e alle strutture del mondo marittimo. La concretezza tecnica riporta la pirateria dal repertorio dell'avventura al terreno delle possibilità effettive. Quarto, disciplina. Divisione del bottino e violenza all'ordine interno delle ciurme. Un tema rilevante è la vita collettiva a bordo, con le sue regole, le gerarchie e la sua violenza. L'immagine del pirata come individuo completamente libero è fuorviante anche una ciurma dedita alla razzia. Doveva coordinare lavoro, navigazione, combattimento e distribuzione delle risorse. Le severe regole di vita richiamate nel volume mostrano che l'assenza di subordinazione alla marina regolare non equivaleva all'assenza di disciplina. Le decisioni interne, i rapporti tra comandante ed equipaggio e la spartizione del bottino avevano un'importanza diretta per la coesione del gruppo. Cordingly non trasforma questi elementi in una precoce democrazia idealizzata. Una maggiore partecipazione dell'equipaggio rispetto a molte strutture navali dell'epoca poteva convivere con coercizione, rivalità e punizioni. Le regole servivano anzitutto a rendere praticabile un'impresa rischiosa e illegale, in cui la perdita di fiducia o una divisione percepita come ingiusta potevano compromettere l'intera ciurma. La stessa logica chiarisce l'uso della violenza contro le navi catturate. Torture e crudeltà, quando documentate, non sono dettagli folcloristici, vanno considerate come pratiche di dominio, intimidazione e ricerca di informazioni o beni. Il saggio invita quindi a tenere insieme due aspetti spesso separati. I pirati potevano costruire forme di organizzazione interne relativamente autonome, ma tali forme erano funzionali a un'economia predatoria e non cancellavano il costo umano delle loro azioni. Infine, capitani celebri, donne pirata e giustizia marittima oltre il catalogo delle leggende. Le figure note come Barbanera, Henry Morgan e il capitano Kidd rendono il libro accessibile, ma Cordingly le usa per riportare la celebrità entro coordinate storiche più ampie. La fama di un capitano non coincide automaticamente con l'affidabilità dei racconti che lo riguardano nomi. Imprese e morti spettacolari hanno favorito una memoria selettiva, poi alimentata dalla cultura popolare. Il saggio valorizza dunque le biografie senza limitarsi a ripetere episodi sensazionali, mostrando quanto i destini individuali dipendessero dai contesti navali, coloniali e giudiziari in cui maturarono. In questo quadro trovano posto anche le donne coinvolte nella pirateria, la cui presenza contraddice l'idea di un mondo esclusivamente maschile, senza autorizzare generalizzazioni opposte. La loro eccezionalità nelle fonti è parte stessa del problema storico, attira attenzione, ma richiede prudenza nell'interpretazione. Ugualmente significativa è la parte relativa ai processi e alle punizioni. Il tribunale non rappresenta soltanto l'epilogo drammatico di una vita avventurosa. È il luogo in cui autorità statali, interessi commerciali e opinione pubblica definiscono il significato del reato di pirateria. Gli schemi sui procedimenti e i riferimenti alle forze navali britanniche ampliano la visuale dal singolo pirata alla risposta istituzionale. Ne emerge una storia in cui l'eccezione biografica, l'ordine imperiale e il controllo delle rotte marittime sono strettamente connessi. In conclusione, Storia della pirateria è indicato soprattutto per lettori che desiderano orientarsi nella pirateria dell'età moderna senza fermarsi alle immagini, consolidate da romanzi, cinema e intrattenimento. Può essere utile agli appassionati di storia navale, di mondo coloniale e di cultura marittima, ma anche a chi cerca un primo saggio capace di chiarire termini, pratiche e figure celebri. La scrittura, secondo molte letture, resta accessibile pur affrontando fonti giudiziarie e documenti nautici, cartine, apparati bibliografici e materiali riassuntivi rafforzano inoltre il valore del volume come base per approfondimenti successivi. Il beneficio intellettuale principale è metodologico. Cordingly non chiede di sostituire un mito romantico con un mito opposto, esclusivamente cupo, ma di osservare come le testimonianze costruiscano una conoscenza necessariamente parziale. Navi, equipaggi, violenza, bottino e processi vengono considerati come aspetti collegati di un fenomeno storico concreto, rispetto a opere più narrative o a biografie concentrate su un singolo capitano. Il libro si distingue per l'organizzazione tematica e per il continuo confronto fra immaginario e documentazione. Questa impostazione può lasciare chi cerca una trattazione sistematica di tutte le cause geopolitiche, sociali ed economiche della pirateria con il desiderio di ulteriore approfondimento. Non è infatti una storia totale del fenomeno. Proprio come introduzione ragionata, però, la sua combinazione di aneddoti, fonti e attenzione materiale resta il tratto più riconoscibile, restituisce ai pirati una dimensione storica più precisa, senza impoverire la forza dei racconti che li hanno resi celebri. Se vuoi supportare David Cordingly, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!